Ciao, mi fa piacere essere con voi tramite un insegnamento online. Un paio di anni fa ho scoperto in rete il podcast di Kerry Newhoff, canadese e pastore della chiesa Connexus di Toronto. È una chiesa di circa 1500 credenti. Kerry è un avvocato ed è anche una persona molto sincera. Parla sia dei propri successi che delle proprie sconfitte. Il suo podcast è fra le cose migliori che si possono ascoltare online per chi, come me, è appassionato di ministero, leadership e servizio del Signore. I più di 5 milioni di download dicono qualcosa. I suoi temi si concentrano sulla leadership, la conduzione della Chiesa, la famiglia, la crescita personale e simili. Ho chiesto a Kerry il diritto di usare i contenuti dei suoi programmi. Gentilmente me l'ha concesso. Per rispetto nei suoi confronti, se usate i contenuti di questi insegnamenti, vogliate per favore dargliene il riconoscimento indicando il suo sito www.kerrynewhoff.com che trovate sul mio blog. I contenuti di questo insegnamento sono miei, ma sulla base del podcast di Kerry. Quanto tratto qui è valido anche per le associazioni e le ditte, non soltanto per le chiese. In pratica è applicabile dovunque ci sia la volontà di operare un passaggio da una piccola ad una media e grande associazione di persone. Ai pastori e ai leader questo insegnamento può servire per aiutare la Chiesa a crescere, ma è utile anche ai credenti delle Chiese, perché ad esempio possono capire come possono essere colonne portanti della realizzazione della visione della Chiesa. Sicuramente, ascoltando questo insegnamento, qualcuno dirà: Giuseppe non prende in considerazione questo o quest'altro, oppure, ma Dio può fare le cose in un altro modo, è troppo qui o è troppo là. Tutto vero, tutto è migliorabile, ma come sempre, prendiamo il buono, togliamo il cattivo, aggiungiamo quanto manca e usiamo il tutto per la crescita del corpo di Cristo e la benedizione delle persone attorno a noi. In ogni caso, questo insegnamento vuole dare soltanto alcuni punti sul soggetto della crescita della Chiesa. Personalmente ho la mia piccola parte di esperienza e la mia grande parte di cose da imparare. E come voi sto cercando di farlo. La crescita della Chiesa è creata da un insieme di fattori e molto dipende dalla guida specifica di Dio, perché ogni situazione è diversa. Condurre bene una chiesa non è facile, anzi, è molto difficile. Il ruolo dei pastori è un ruolo complicato e di grande responsabilità. Sono stato pastore e so cosa vuol dire avere buoni e cattivi risultati. Sono italiano, ma da figlio di migranti sono cresciuto in Svizzera. La chiesa di cui ero pastore è passata da una cinquantina di persone a circa 80. Quella di Chiang Mai, in Thailandia, dove abbiamo ministrato per diversi anni, è passata da 200 a 300 e quella in Italia di alcuni anni fa da 0 a 20 e poi di nuovo a 0. Poi abbiamo deciso di non continuare. La cosa mi fa ancora male adesso. Cristiana e io, assieme a Jamie ed Andrea, i nostri figli, siamo stati in missione in Thailandia e Vietnam per 11 anni. Chris e io siamo stati parte della leadership di un ministero nei campi per rifugiati in Thailandia e migliaia sono stati aiutati, si sono convertiti e sono stati riempiti di Spirito Santo. C'è stato un vero risveglio, al punto che dovevamo fare riunioni alle 7 di mattina, a mezzogiorno e la sera, più il fine settimana. Dovevamo battezzare persone ogni settimana. In Vietnam Dio ci ha dato la grazia di fondare un'associazione per lo sviluppo. Oggi questa opera in varie province del Vietnam, nei campi dell'educazione, dell'acqua potabile, della salute, dell'agricoltura e simili, e ha ricevuto vari premi dal governo vietnamita. Abbiamo pure fondato dei corsi teorico-pratici per preparare giovani al ministero. Oggi abbiamo formato non meno di 1000 collaboratori per le chiese locali e le associazioni cristiane del posto. Migliaia di persone hanno dato la vita al Signore tramite questi giovani, una vera opera per la quale siamo grati a Dio. Però non ci sono stati solo successi. Un paio di volte in Asia, dove abbiamo servito per un totale di 11 anni, ho fatto parte di gruppi disfunzionali di leadership. Il motto di questi gruppi era Giudici 21-25. Ognuno faceva quello che gli pareva meglio. Per i responsabili del team la cosa andava bene così. Non c'era alcuna possibilità di progresso e dopo aver pregato e lavorato a lungo per il cambiamento ho dovuto riconoscere che l'unica cosa da fare era lasciare andare la barca dove voleva e tirarmene fuori. Tristemente i ministeri o si sono sfasciati o hanno marciato sul posto con grande sofferenza di tutte le persone coinvolte. Ringrazio Dio per le cose positive che ci ha permesso di sperimentare e ci dispiace per dove alcune cose non sono andate bene. Grazie a Dio, però, la parte positiva è stata molto superiore a quella negativa. Veniamo però al nostro soggetto, cioè alcuni principi per la crescita della Chiesa locale. Definizione di crescita, prima di tutto. La crescita è sia qualitativa che quantitativa e tutte e due sono importanti. Si tratta di imparare ad amare meglio Dio e il prossimo, a servire meglio Dio e a fare meglio del bene al prossimo, ma anche a vedere come più persone possono conoscere Gesù, perché conoscere Gesù è la cosa più importante del mondo, perché trasforma la nostra vita. Se la crescita della Chiesa viene vista come una specie di medaglia al petto, la mia Chiesa è più grande della tua, o la mia Chiesa sta crescendo, quell'altra no, e così via, o se tratto i membri come numeri, allora la cosa è molto negativa. Se invece è vista come: Signore, aiutaci a raggiungere Marco, il figlio tossicodipendente della sorella Lucia, aiutami a vedere salvata Antonella, la mia vicina di casa, o mio figlio che ti seguiva e adesso si è allontanato da te, allora non è altro che il cuore di misericordia nostro e di Dio che sta cercando quella pecora perduta. Non desiderare che la gente sia salvata e stia bene nella loro vita e andare contro la chiamata di Gesù di fare discepoli nel mondo intero. Spesso le ragioni per la mancanza di crescita non sono spirituali ma strutturali. Non è sempre così. A volte ci può essere qualche peccato nascosto che frena la crescita della Chiesa o dell'organizzazione cristiana. Ai, un nome profetico, insegna su questo. Basta leggere Giosuè 7 e vedere che tipo di sconfitta il popolo ha avuto a causa del peccato di uno che teneva nascosto il suo furto. Le barriere che si presentano nella crescita sono però spesso strutturali e non spirituali. Spesso, come pastori, ci diciamo: sono stato fedele a Dio, ho pregato, ho lavorato sodo, ma perché la Chiesa non è cresciuta? Spesso non è una mancanza di preghiera o di lavoro e non ci sono peccati nascosti. La ragione non è nemmeno la mancanza di soldi o di locali o di un ottimo gruppo di adorazione o simili. Non è neanche la mancanza di amore, se non la normale deficienza, nel senso buono di mancanza, che avremo sempre. Chi di noi ama o fa qualunque altra cosa al livello giusto? È impossibile. La buona notizia è che finché saremo sulla terra non saremo mai perfetti. Una delle barriere alla crescita è che il pastore fa tutto lui, o quasi. Ci può essere una stagione nella quale il pastore deve far tutto. Ad esempio, la chiesa magari è appena iniziata, ci sono poche persone, magari quasi tutti nuovi convertiti. È normale, ci si tira sulle maniche e si fa tutto. Questo fare tutto ci permette pure di creare relazioni. Si lavora, si vive gomito a gomito con gli altri. E queste relazioni aiutano a far crescere l'amore fraterno e anche a far crescere la chiesa. Visitiamo i malati, evangelizziamo, preghiamo per la gente, discepoliamo, facciamo tutto con loro. Ma quella stagione, se continua, non ci permetterà di servire più di 100-200 persone al massimo. Kerry Newhoff dice che lui ha fatto esattamente questo all'inizio del suo ministero e il tutto è risultato in un terribile esaurimento nervoso. È stato uno dei periodi peggiori della sua vita perché lui si diceva: se io voglio raggiungere più persone, devo lavorare più ore. Suo matrimonio ne ha sofferto, i figli ne hanno sofferto e la Chiesa ne ha sofferto, perché questo modello non è sostenibile. Per oltrepassare la barriera dei 200 si devono apportare molti cambiamenti. Nel caso di Newhoff, lui ha dovuto 1. Smettere la maggior parte delle visite pastorali, salvo quelle ad alcune persone che erano sotto la sua cura. 2. Condurre soltanto alcuni dei matrimoni e dei funerali. 3. Lasciare quasi ogni team decisionale e ministeriale della Chiesa. 4. Smettere di condurre gli studi biblici. 5. Occuparsi praticamente soltanto della comunicazione, del dare visione alla Chiesa e di guidare i leader della Chiesa. Un altro pastore potrà scegliere di tenere ad esempio gli studi biblici e delegare qualcos'altro. Quello che bisogna tenere in mente qui è il principio, cioè scegliere le priorità che si hanno, le chiamate da parte di Dio e delegare il resto. Spesso le piccole chiese sono strutturate per restare piccole. Il pastore resta per sempre l'attore e il curatore principale è spesso unico. Si occupa dei malati, dei funerali, dei matrimoni, delle visite, la predica, insegna, battezza, evangelizza, aiuta i poveri, ospita i predicatori di passaggio, fa il gruppo giovanile, quello degli anziani, conduce l'adorazione, il culto e pulisce il locale. E poi celebra il suo funerale. Se continua così, deluderà le persone perché non riuscirà a servirli tutti, bene e sempre. È impossibile e Dio non ce lo chiede. In Esodo 18, quando Mosè si occupava di tutte le questioni concernenti il popolo, anche delle più piccole, suo suocero, Jetro, uomo molto saggio, gli disse: «Tu ti esaurirai certamente e stancherai anche questo popolo». Se si vuole permettere alla Chiesa di crescere, si deve pianificare diversamente. Anche se oggi non abbiamo ancora i collaboratori formati, si devono fare i passi per avere nel futuro dei responsabili praticamente di ogni dipartimento della Chiesa, ai quali delegheremo la conduzione di questi dipartimenti. E noi supervisioneremo loro, il loro lavoro. Saranno le nostre, diciamolo così, le nostre pecore con le quali lavoreremo in modo più diretto. Il nostro compito sarà quello di guidare, pasturare, stare vicino, essere amici, sostenere queste persone. Non si può crescere e diventare adulti pensando di mantenere lo scheletro di quando si era bambini. Ma l'organizzazione della Chiesa deve sempre essere basata sui rapporti umani fra le persone. L'organizzazione non deve mai diventare una specie di macchina fredda. Siamo una famiglia, un corpo e non una ditta. Il contatto umano è la base fondamentale del cristianesimo. L'organizzazione non deve mai mettere da parte le relazioni con le persone, se no diventiamo squillanti cembali. Prima Corinzi 13. Se il pastore è coinvolto in tutti i piccoli dettagli della Chiesa, sta negando come Dio ha previsto che la Chiesa funzioni. Il principio del corpo, sono tutti occhio, sono tutti piedi, di cui si parla in Prima Corinzi 12, quello della pluralità degli anziani, cioè anziani che lavorano insieme, non soltanto anziano o pastore da solo, di cui si parla ad esempio in Atti 14:23, dopo aver designato per loro degli anziani in ciascuna chiesa. In 15:2 fu deciso che Paolo, Barnaba e alcuni fratelli salissero a Gerusalemme dagli apostoli e anziani per trattare la questione. Versetto 4. Giunti a Gerusalemme furono accolti dalla chiesa, dagli apostoli, dagli anziani. E così via. Se ne parla anche ad esempio in 20:17. Da Mileto mandò ad Efeso a chiamare gli anziani della chiesa. C'era un lavorare insieme, di gruppo. E questo permette una suddivisione dei compiti e un migliore funzionamento di ognuno nei propri doni e nei propri carismi. Pensiamo anche al fatto che c'erano i 12 apostoli, che erano 12, non uno. Giacomo dice: «C'è qualcuno che è malato, chiami gli anziani della Chiesa». Anche Paolo lavorava con un team. Atti degli Apostoli, capitolo 6, ci dice che gli apostoli hanno delegato il servizio alle vedove a 7 membri della Chiesa, non l'hanno tenuto per sé. Andando più indietro, nel tempo, ritorniamo ad Esodo 18, ritroviamo che Mosè deve delegare i casi più facili a capi di migliaia e a capi di centinaia e deve tenere per sé solo i casi più difficili. Questi passaggi non sono messi nella Bibbia per decorazione. I pastori devono delegare, ma anche i credenti, come ha fatto la Chiesa di Gerusalemme, deve accettare questo modo di condurre la Chiesa e prendere la propria parte di collaborazione nel ministero della Chiesa. La Chiesa di Gerusalemme, avendo sentito la proposta degli apostoli, l'ha accettata, gli è piaciuta. Non dobbiamo, come membri di Chiesa, dire: «Ah no, questo è il compito del pastore soltanto, il pastore fa tutto». È un atteggiamento sbagliato. Il pastore deve diventare un leader di leader. Spesso non si delega per varie ragioni. Può essere che pensiamo di essere Superman, oppure magari abbiamo ceduto alla pressione della Chiesa o della nostra denominazione che ci dice che noi dobbiamo fare praticamente tutto. I membri della Chiesa magari si aspettano che facciamo tutto noi. Quando arrivai come giovane pastore a Locarno, in Svizzera, una sorella anziana si ribellò appassionatamente proprio all'idea che non avrei fatto tutte le visite. Era cresciuta con quest'idea. Nella sua chiesa si faceva così, tutta la vita aveva fatto così. Ma non è biblico, non si trova nella Bibbia e bisogna avere il coraggio, gentilmente, di parlare con le persone, ma avere anche il coraggio di fare un cambiamento. Un pastore mi ha detto: «La nostra denominazione si aspetta che il pastore conduca sempre il culto». Ma dove lo hanno letto? Sinceramente, questa è una delle prime cose che ho dato ad altre persone da gestire nelle chiese nelle quali mi sono trovato. Ho cercato persone che avessero la capacità, le ho formate, dopo che avevano condotto i culti, le riunioni, parlavo con loro, li incoraggiavo, gli dicevo anche cosa dovevano cambiare e migliorare, però a poco queste persone sono cresciute e tante volte hanno fatto il lavoro molto meglio di me. A volte, dietro la mancanza di delegazione, c'è una ragione di insicurezza, una storia di cattive esperienze o un desiderio di essere sicuri che tutto vada bene. Un buon desiderio, però questo non vuol dire che dobbiamo ritirarci e tenere sempre tutto nelle nostre mani. Spesso si devono superare vari ostacoli, inclusi alcuni ostacoli interni. Magari ci piace fare tutto. Oppure ci sentiamo in colpa se non facciamo tutto. Ci sembra magari di disturbare gli altri se chiediamo loro di prendere delle responsabilità. Pensiamo magari che gli altri non faranno mai sufficientemente bene la cosa o che un giorno ci deluderanno. Qualunque sia la ragione, però, dobbiamo crescere in questo campo della delegazione se vogliamo che la Chiesa cresca oltre un certo numero di persone. E con calma e con fiducia ci si riesce. Non è impossibile. Se si sbaglia, ci si rialza e si ricomincia da capo. Si deve delegare ad altri tutto quello che non è nella nostra chiamata personale da parte di Dio. Bisogna lasciare al pastore di dare, con la vita e le parole, la visione generale della Chiesa, pregare, usare la parola per la crescita dei credenti e supervisionare, assieme agli altri anziani, l'andamento della Chiesa. In pratica, il pastore deve fare quello che dice Esodo 18 e quello che dice Atti 6. Trovare i doni degli altri e aiutarli ad entrare in quel ruolo vale mille volte di più che fare la cosa noi stessi. Dobbiamo essere dei formatori e non solo esecutori. Quanto dice Paolo in 2 Timoteo 2:2, le cose che hai udite da me in presenza di molti testimoni, affidale a uomini fedeli che siano capaci di insegnarle anche ad altri, deve diventare il nostro motto. Non dobbiamo tenere le capacità solo per noi stessi, dobbiamo trasmetterle ad altri che siano capaci di insegnarle anche ad altri. Così cresce il numero dei collaboratori. So bene che quanto dico non è facile. Ci si ritroverà davanti a molte sfide e timori, interni ed esterni, e io ho avuto ed ho la mia parte di queste sfide, di questi timori. All'inizio, facendo questo, ci si troverà anche spaesati. Si deve trovare un nuovo ruolo per noi stessi. Ironicamente, però, quando facciamo un passo indietro dai tanti impegni, questo ci permetterà di fare un passo in avanti in quelle che sono le nostre vere chiamate e capacità. La gente vedrà che quando ci concentriamo nel fare quelle cose che sappiamo veramente fare bene, allora Dio ci mette molta più benedizione, i risultati saranno maggiori. A me, ad esempio, viene relativamente facile avere una visione chiara della direzione che una chiesa deve prendere. È un'area che mi appassiona e mi motiva. Non l'imbrocco sempre, si impara, si sbaglia, ci si rialza. Però non mi mettete per favore a occuparmi dei piccoli dettagli organizzativi. Uno, lo odio. Due, mi prende 10 volte di più che a un altro che invece ha capacità in quel campo. E i dettagli sono importantissimi. Non è che sto dicendo che sono una cosa inutile, facciamola fare a un altro. Per niente. Se non si curano i dettagli, casca tutto in mare. È importante farlo, ma ci sono persone che hanno proprio una capacità, sono dettagliate, precise, ci pensano. Troviamo chi sono all'interno della Chiesa e facciamoglielo fare. E tante volte, sapete cosa? Saranno contentissimi di farlo perché è la loro area di capacità. C'è un momento in cui il pastore e la Chiesa dovranno operare una scelta. Dovranno trovare quali sono i compiti del pastore, quali sono i carismi, le capacità che Dio gli ha dato e permettergli di operare in quelle aree. D'altra parte dovranno vedere fra le cose che il pastore fa quali sono che non fanno parte del suo compito pastorale e dovranno trovare chi può prendere dalle loro mani queste cose. In questo modo la Chiesa potrà crescere. Questo non è facile, ma con calma, con saggezza, insegnando la Chiesa, predicando sul soggetto, discutendone nel consiglio di Chiesa, magari leggendo libri, andando a conferenze che parlano su questo soggetto, chiedendo consiglio ad altri pastori che stanno facendo un buon lavoro in quel campo. Ci sono chiese che vanno molto bene in questo campo. Telefoniamo al pastore, andiamo a vedere, parliamo, chiediamo. Può essere un'ottima cosa anche andare a visitare queste chiese con gli anziani della vostra chiesa e anche con altri membri della chiesa, così che vedono sul posto come funziona. Vedere, il toccare con mano, vi farà tornare nella propria chiesa con un'altra mentalità. Se in Atti 6 gli apostoli avessero fatto la scelta di occuparsi pure delle mense, con la sua contabilità, fare le spese, la distribuzione del cibo, la pulizia dei locali dove si preparava questo cibo e non so cos'altro, non avrebbero più avuto tempo per pregare e servire la parola di Dio. L'incredibile risveglio che c'era a Gerusalemme si sarebbe fermato lì. Ci potete contare che il verso 7, che dice «La parola di Dio si diffondeva e il numero dei discepoli si moltiplicava grandemente in Gerusalemme e anche un gran numero di sacerdoti ubbidiva alla fede», non sarebbe mai stato scritto. Gli Atti degli Apostoli si sarebbero fermati al capitolo 7. Molti pastori, anche dopo anni di conduzione della Chiesa, sono ancora una combinazione di pastore e diacono. Spesso anche di diacono e pastore. Questo non è buono, né per loro, né per la loro famiglia, né per la Chiesa. Chi fa tutto non potrà fare tutto bene. Sicuramente qualche vedova non sarà stata contenta del cambiamento istituito dagli apostoli, ma il cambiamento doveva essere fatto se si voleva vedere la Chiesa continuare a crescere in modo sano. Inoltre, consideriamo che a quel momento 7 nuove persone sono state immesse in un servizio per Dio che ha permesso loro anche di crescere nelle loro capacità e sicuramente gli ha dato soddisfazione perché quando serviamo Dio abbiamo soddisfazione personale. A quel punto si è pure creato un precedente nella Chiesa. In pratica, la Chiesa ha capito, i responsabili hanno un loro compito e lo svolgono bene. Quello però che non è il loro compito lo facciamo noi altri membri della Chiesa. E quando facciamo così, le cose vanno bene. Nei casi che si sarebbero presentati in seguito, era chiaro come si sarebbe risolto il problema. E questo avrebbe permesso alla Chiesa di continuare a crescere. Certamente Pietro non faceva più certe visite. Altre sì però. In un viaggio ministeriale in Atti 9 lo troviamo al capezzale di Enea e di Tabita. E siccome lui e la Chiesa avevano fatto la scelta giusta di lasciare agli apostoli il tempo necessario per stare davanti a Dio, per pregare, per leggere la parola, per studiarla, per rinforzarsi interiormente, Enea viene guarito e Tabita viene risuscitata. Non è male come risultato. Immaginiamoci che potenza c'è nel fatto che 12 apostoli, 12 uomini di Dio, assieme a tanti altri fratelli e sorelle della Chiesa, si dedicano ogni giorno a 3-4 ore di preghiera. Atti 2,42 dice: erano perseveranti nell'ascoltare l'insegnamento degli apostoli e nella comunione fraterna, nel rompere il pane e nelle preghiere. E poi sapete che la Chiesa primitiva faceva 2 giorni di digiuno alla settimana, digiuno fino al calare del sole. Questo era il loro sistema. E poi, mentre Stefano e gli altri 6 si occupavano delle vedove, questi, gli apostoli, assieme a tanti altri fratelli e sorelle, andavano a insegnare ed evangelizzare nel Tempio tutti i giorni, malgrado venissero picchiati, imprigionati e uccisi. Davano con la loro vita l'esempio di come si fa. Questo fa vedere che non è stata una scelta di comodo quella di Pietro e degli altri. Con queste premesse non mi sorprende che la Chiesa crescesse così tanto. Se invece il pastore è oberato di cose amministrative, non potrà mai svolgere bene il suo compito. Se un pastore e la propria Chiesa capiscono questo principio, e cioè che per la crescita della Chiesa il pastore deve passare da faccio tutto io ad essere un leader di leader, e il resto lo fa la Chiesa, siamo già a metà dell'opera. Nei prossimi insegnamenti parleremo di come trovare questi collaboratori, di come formarli, come dare loro autorità, come permettere loro di prendere decisioni, del ruolo, della visione, della strategia e così via. Naturalmente non si può affrontare la cosa in dettaglio e in profondità, però spero che sia almeno un inizio. Visitateci su Facebook cercando Giuseppe Restivo e anche sul nostro sito www.crisma.life. Signore vi benedica. Un caro saluto, a presto. Ciao.